E allora, per me è un piacere poter condividere con voi, anche stavolta, stranamente, dicevo a Pietro, ogni volta che vengo e passo da voi c'è qualche cosa, e stavo bene fino a ieri sera, poi alle 11:30 mi è salita la febbre a 38:30, non poteva essere. Quindi sono stato tutta la notte con la febbre, però ho detto dentro il mio cuore, febbre non febbre, io sarò lì, e grazie a Dio stamattina la febbre se n'è andata e io sono contento che solitamente ho questo combattimento con l'uomo esterno che si va disfacendo di giorno in giorno. Invecchiamo tutti quanti, questo è un dato di fatto, però la cosa meravigliosa è che l'uomo interno si va rinnovando, quindi stiamo ritornando sempre più bambini. Tra poco faremo i versi di Lattanti, perché proprio dalla bocca dei lattanti, dei fanciulli, Dio ha tratto quella forza che può dare uno fermo all'avversario, al vendicatore. Dalla bocca dei lattanti e dei bambini, Dio ha tratto lode. E mentre da una parte sembra che quando più invecchiamo vediamo il male di più, vediamo gli imbrogli che ci stavano sotto a tante cose, conosciamo la verità di certe persone che non avremmo voluto conoscere, viviamo la delusione, il tradimento, l'illusione, Dio è convinto che più invece maturiamo, più possiamo scoprire come Lui è degno di ogni lode. Ed è bello essere veramente nella sua squadra, perché la sua squadra fa gol. L'Italia non lo so se ha perso, ma la squadra di Dio non perderà. Ed è importante poter entrare a fare parte di questa squadra, e chiaramente nel momento in cui hai ricevuto Gesù sei diventato una parte di questa squadra meravigliosa, però è importante non solo fare parte della squadra, ma comprendere che ognuno di noi ha un ruolo ben determinato, ha un ruolo speciale, specifico, e dalla misura del vigore di ogni singolo membro trae sviluppo tutto il corpo. Quindi non è possibile che c'è qualcuno che fa tutto e altri che non fanno niente. Ognuno di noi ha bisogno di scoprire la propria parte nel corpo anche come funzione. Ed è una parte non solo legata alla funzione, al ruolo, al servizio, ma è una parte legata anche alla relazione di amore, alla relazione che Dio sta cercando di farci sviluppare. E come spesso mi avete sentito dire, la relazione di amore passa spesso attraverso delle difficoltà, delle crisi, delusioni, conflitti, dove arriviamo quasi a dire: ok, io Dio sì, ma non parlatemi di chiesa. Ma la chiesa è lo strumento che Dio usa, e la chiesa non è il luogo, non è il locale. So che in questo momento siete molto in travaglio per la chiesa locale di culto. La chiesa, spazio di aggregazione dove sicuramente avete sviluppato una affezione, dove avete sicuramente vissuto dei momenti belli. E noi come esseri umani in realtà spesso colleghiamo i luoghi agli eventi che si svolgono in quei luoghi, e quindi sicuramente certi luoghi rappresentano per noi qualcosa di bello e ricordano momenti belli. Però la cosa più bella, la cosa più grande che strada facendo credo ognuno di voi ha scoperto, che la Chiesa non è un luogo, ma è un tipo di relazione, dove Cristo è il capo e dove noi siamo le membra. Quindi Dio è come se ci dicesse: l'importanza non è il luogo, non è il posto. Abbiamo bisogno di un posto, di un luogo, a meno che poi non ci sarà una persecuzione, dovremo ritornare nelle catacombe o dovremo riunirci all'aperto. Abbiamo bisogno sicuramente di un luogo fisico. C'è stato un tempo in cui ero troppo dipendente dal concetto la chiesa la spirituale, cioè questa chiesa mistica che era così invisibile che manco ci si vedeva nello spirito. E sapete, tante volte c'è questo rischio, uno dei rischi della delusione umana è quella di concepire una chiesa troppo spirituale, che è così spirituale che non deve più entrare in relazione con gli altri, solamente nello spirito. Però nel pratico dice meglio che ci teniamo a distanza, perché sennò poi facciamo danno. No, l'essere chiesa parte dalla realtà spirituale, ed è bello sapere questa sera che tu sei stato collegato da Dio. Non sei tu che hai scelto gli altri fratelli o sorelle, ma Dio ti ha dato realmente una ricchezza meravigliosa in questo corpo meraviglioso che è la sua sposa, la Chiesa, e tu sei una parte di questo corpo. Ed è bello capire che questo corpo prescinde non solo, come dirà l'apostolo Paolo, a differenze razziali, culturali, non c'è greco, giudeo, non c'è barbaro o intelligente, non c'è uomo né donna. Paolo, ma stai facendo confusione come oggi? No, evidentemente è ovvio che la dimensione spirituale trascende quella dimensione fisica. Non c'è uno spirito uomo e uno spirito donna, ma abbiamo uno stesso spirito che viene da Dio a immagine di Cristo, e questo è meraviglioso. Ma questa realtà che Dio ha già costruito nel mondo spirituale, poi si aspetta che la impariamo a vivere nella realtà quotidiana. Ecco, siamo stati fatti partecipi non solo della natura divina, e questo è meraviglioso, perché sapere che Dio, diciamo, ha deciso di trovare casa e di scegliere me e te come luogo di abitazione, certo, cioè poteva trovare dei posti più tranquilli, no? Dei posti dove si rilassava, dei posti dove non aveva problemi. Ma l'amore ha scelto di dare ogni cosa, e non solo di amare per un tempo, come noi siamo soliti fare, ma avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. E questo l'amore che Dio ha usato verso di noi, facendoci partecipi della natura divina, ma nello stesso tempo donandoci quindi non solo una nuova identità spirituale. E io veramente mi rattristo tantissimo, è uno dei compiti più grandi che sento qui, almeno nel luogo dove mi adopero di più in Italia, è quello di puntare tantissimo su questa nuova identità spirituale, che è il vero punto di riferimento di ogni credente. Perché? Perché sopravvengono nel corso del tempo delle crisi di identità, delle crisi di vario genere, e non solo perché facciamo certe cose che non ci saremmo aspettati di fare, o pensiamo certe cose che non ci saremmo aspettati di pensare, ma perché poi le circostanze ci bombardano così talmente. Ognuno di noi è così frutto del proprio passato, dell'eredità genitoriale, dei lati anche patologici, che in qualche modo essere semplici diventa un'utopia. Perché? Perché siamo condizionati da tanti fattori, e mi avete sentito spesso dire che uno dei fattori più condizionanti il nostro comportamento si chiama paura. E la paura è un'arma, lasciatemelo dire e risottolineare, è l'arma più usata dal demonio, anche se tante volte la usiamo nel nome di Dio. Fare paura nel nome di Dio significa in qualche modo usare un sistema che ha una valenza distruttiva per fini buoni. Ma con Dio non possiamo ragionare in termini umani. Sapete, in termini umani ci sono dei meccanismi, me ne cito uno che si chiama sublimazione, in cui tu la spinta che c'hai distruttiva, di odio, di violenza, la trasformi in qualche cosa a favore del tuo prossimo. Ma è come un riciclare, è come un termo, come si chiamano? Vaporizzatore, no? Termovalorizzatore. Cioè, ma Dio ci ha dato un'energia pulita e si aspetta che la scopriamo. Quindi questa sottolineatura che in ognuno di noi c'è una identità a immagine di Cristo e che lo Spirito Santo sta lavorando per presentarti veramente chi sei. Mentre la paura sta cercando di atterrarti, di distruggerti, di sottolineare la tua mancanza di valore, di sottolineare la tua inadeguatezza, la tua incapacità di fare fronte alle circostanze, la tua sensazione di non essere una buona madre, un buon padre, un buon figlio. Mentre la paura sta facendo un lavoro ai fianchi, l'amore di Dio sta cercando di combattere questa paura per farci scoprire chi siamo veramente, chi Lui ci ha fatti dentro, e questa è una realtà fondamentale in certi momenti della nostra vita da scoprire, perché se no perdiamo l'identità, non comprendiamo più chi siamo. Entriamo in conflitti estremi, quasi di doppia identità, tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e diciamo, ma quale sarà la Giuseppina vera? Quella che fa un vulcano e distrugge tutti, o quella gentilissima che si fa pestare da tutti? Una bella domanda. La verità è che non, se Giuseppina ha incontrato il Signore, non è né la parte caina, cattiva, distruttiva, né la parte esageratamente buona. Quello è un tentativo di separare bene e male con i nostri sforzi. Ma se Giuseppina ha incontrato il Signore, se Ciro ha incontrato il Signore, è una nuova creatura. E questo è importante. È importante saperlo non teologicamente, perché tante cose le sappiamo teoricamente, teologicamente, però quando vengono i test nella nostra vita, quando non riusciamo più a dimostrare certe cose, non ci crediamo più. Diciamo, altro che nuova creatura, Signore, qua veramente tutto è vecchio, anzi, sto scoprendo qualcosa nella soffitta che mi sta facendo veramente impaurire ancora di più. Sono spaventato da quello che potrei fare. E Dio dice, è normale. C'è una potenzialità della natura umana, ma c'è una potenzialità della santità che Dio ha messo in te. E quello che lo Spirito Santo ti sta chiedendo è di scoprire questa potenzialità della natura umana, da una parte per capire la fragilità, per capire la debolezza. Quindi, come spesso dico, non meravigliatevi che più andate avanti più siete tentati. Qualcuno dice, ma com'è possibile? Io più vado avanti spiritualmente più mi vengono tentazioni incredibili. Ma Dio non ci ha detto che non saremmo stati tentati, ma ci ha detto che imparando a camminare per la nostra vera identità, per il nostro spirito, non saremmo stati costretti a soddisfare le spinte della natura umana. Quindi se scoprite di essere dei potenziali killer, qualcuno magari lo era, anche non potenziale, qualcuno lo è stato prima di convertirsi, ma se tu lo dovessi scoprire dopo, perché hai fatto sempre il buonino o la buonina, la sindrome da brava bambina, da bravo bambino, non ti meravigliare, perché quello che sei diventato non è frutto della tua morale, ma è frutto della grazia meravigliosa, del dono prezioso che Dio ti ha fatto. Ed è importante comprendere questa realtà, perché gli attacchi fondamentali della forza delle tenebre sono collegati a cercare di distruggere il tuo senso di identità, sono collegati al fatto di distruggere la tua fiducia nella paternità di Dio, portandoti quasi a pensare che sei un figlio degenerato, un figlio bastardo, un figlio che non è più figlio, magari perché non sta mostrando in pieno il carattere del padre, eppure sei figlia di Dio, sei figlio di Dio. E questo è importante. E questa sera volevo semplicemente sottolineare un aspetto, ricordando quello che l'Apostolo Paolo un poco ci ricorda in Romani 6, c'è tutta una dimensione dove lui ci fa capire delle cose importantissime riguardo a quello sforzo estremo che tante volte anche nell'ambito cristiano è stato suggerito come un sistema di cambiamento, ma che è destinato al fallimento. E oggi incontro parecchi cristiani che hanno una crisi di identità solamente perché hanno cercato di mettere in pratica una cosa che era impossibile, cioè sottomettere la natura umana, i pensieri umani alla legge di Dio. Dice, ma com'è tutto quello che io sto facendo? L'Apostolo Paolo, in una maniera molto chiara, dice che quello a cui ha tendenza la nostra natura carnale, ma carnale, tante volte carnale è una parola che ci fuorvia, ecco, perché carnale si parla di carne, se qualcuno è vegetariano dice carne, no, ma ci parla come di sporco, ci parla di negativo, ci parla dei frutti della carne. E in parte così, ma carnale uguale umano, uguale sforzo umano, uguale uomo naturale che non è in grado di ricevere le cose dello Spirito di Dio. Quindi nel momento in cui come uomini naturali, mentali, emotivi, passionali, tutto quello che volete, noi cerchiamo di sottometterci alla legge di Dio, noi cerchiamo di fare avvenire una cosa che non è possibile. Cioè, come non è possibile? È tutta la vita che io sto cercando di allineare i miei pensieri con Dio. E perché? Perché la natura umana non è sottomessa, dirà l'Apostolo Paolo, alla legge di Dio. E uno potrebbe dire, va bene, ma io riuscirò a sottometterla, e neanche può esserlo. Mamma mia, ma allora tutto lo sforzo che ho fatto di sottomettere i miei pensieri a Dio, di dire siccome sono cristiano devo essere coerente, non sono sufficienti? No, non sono sufficienti se non avviene una rivelazione di quello che Dio ha fatto in te. Se tu stai cercando di fare la volontà di Dio semplicemente con uno sforzo umano, sarai destinato a crollare, a fallire o a diventare, e questa è più gettonata questa scelta, diventare un po' fariseo, un po' religioso, in cui magari dice, sì, è giusto, ah, questi ti scandalizzi di cose incredibili, e poi magari si va a scoprire che tu sei peggio di quello che stai giudicando e criticando. Ma perché? Perché abbiamo bisogno di una rivelazione nuova di quello che Dio ha fatto in noi. Non è un Vangelo nuovo, è lo stesso, solo che tante volte noi, senza rendercene conto, siamo incappati nel peccato che faceva preoccupare l'Apostolo Paolo molto più che per i Corinzi, e faceva preoccupare quando questo stava avvenendo per i Galati, ricordate, i quali avevano cominciato bene in un'attitudine di fiducia nella grazia di Dio, e poi senza volerlo, perché è una tendenza umana, pensavano di poter raggiungere i risultati attraverso altri sistemi, quelli con cui normalmente noi ci relazioniamo. Ci sono migliaia di esempi. Uno dei sistemi più comuni è quando noi diamo qualcosa ci aspettiamo che l'altro ci ricambi. Tante volte magari ragioniamo con Dio allo stesso modo, senza sapere che Lui ci dà per amore, non perché noi gli diamo qualcosa, ma ci viene difficile capirlo e ci viene difficile ricevere questo amore, perché spesso ci sentiamo indegni, come se non abbiamo fatto, dato. Tanto mi accorgo pure della temperatura. È strano, ma lo Spirito Santo sta facendo un'opera meravigliosa in questo momento su due campi fondamentali, e ho sentito l'urgenza proprio di trasmetterlo questa sera a ognuno di voi. E il primo campo è il campo personale, abbiamo detto, l'opera di Dio in te. Partecipe della natura divina. Chi è in Cristo è una nuova creatura. L'uomo nuovo dei due popoli ne ha fatto uno, una sola realtà, una identità spirituale meravigliosa, e questo sei tu, sono io. E Dio continua a sapere che è così, mentre noi tante volte, durante i test della nostra vita, lì dove soprattutto prendiamo delle bocciature di quelle proprio tremende, cominciamo a dubitare, cominciamo ad essere in crisi sul fatto se veramente siamo come Dio dice che siamo. E quindi piano piano cominciamo a perdere questo senso di identità e perdiamo anche quella intimità. Perché quando ci si sente sporchi, quando ci si sente cattivi, quando ci si sente veramente ribelli, in qualche modo è come se venisse la sensazione che Dio ti ama di meno. Ma io vi dirò una cosa, contrariamente a quanti tanti pensano che mentre tu sbagli Dio si allontana da te, quando tu sbagli Dio è più vicino. Sei tu che non lo vedi, sono io che non lo vedo, ma Dio è lì, veramente che soffre, che simpatizza, empatizza con te, come tu lo saresti con un figlio, con una figlia che sta vivendo dei momenti difficili, non ti arrocchi e dici no, se lui non cambia, no, se hai maturato l'amore di mamma, ma io dico anche di padre, cioè l'amore di mamma è più frequente, l'amore di padre, il padre tante volte non esprime le emozioni, ma se hai maturato questo, quando tuo figlio sta facendo qualcosa che lo distrugge, ma tu ti distruggi con lui, tu soffri in una maniera tremenda, e Dio è così con noi. Nei momenti difficili, nei momenti di crisi, altro che se n'è andato. Qualcuno dice, ti ha preso in braccio e sta cercando nei limiti della possibilità di portarti ad accorgere del suo amore, perché sa che è la medicina per quella cavolata che stai facendo, per quella tendenza depressiva, per quella crisi di identità. Dio ha bisogno di darti le coordinate del suo amore. E io vi devo dire, tante volte arrivano persone, io ancora esercito un po' di attività libero professionale, anche se ho poco tempo, e è come se ritrovando, resettando la macchina, alt, control, cance si fa col computer, si resetta. È come se le persone, resettando la loro immagine di Dio, istantaneamente riprendessero una speranza, riprendessero un progetto, di colpo, senza neanche che abbiamo ancora parlato di conflitti, di problemi, di guarigione dell'anima, di ricordi, di abusi che hanno subito, senza bisogno di fare nessuna cura d'anime. Per un cristiano basta nuovamente dargli una scossa che lo riporti alla sua vera identità per vederlo rivitalizzare. Ed è bello perché da lì riparte la prospettiva, riparte il miracolo di essere figli di Dio, iscritti nello stato di famiglia di Dio. È un miracolo meraviglioso, non dipende da quello che facciamo o non facciamo, ma dipende da quello che Gesù ha fatto. Ed è importante, quindi ripeto, sottolineare questa dimensione fondamentale dell'opera di Dio in noi. Guardarti con gli occhi di un capolavoro, non col filtro delle tue delusioni, fallimenti, e guardarti come una persona buona a niente. Tu sei una persona a immagine di Cristo. Alleluia, altro che complesso di inferiorità. Sei a immagine di Cristo. E questa dimensione lo Spirito Santo la sta cercando di proiettare, perché tante persone che non comprendono questo, tante persone che non ne hanno una rivelazione, stanno cercando un sacco di metodi per cambiare la loro personalità, persino approdando all'ipnosi, alla meditazione trascendentale, allo yoga, a tante tecniche, al buddismo, cristiani e buddismo. Ma cosa ci azzecca? Eppure tante persone, non scoprendo questa dimensione meravigliosa, stanno cercando di cambiare la loro mente proprio perché hanno visto che non riescono. Come diceva Paolo, il male che non voglio faccio e il bene che vorrei fare non ci riesco. E la soluzione non è imposizione, non è ancora di più frustarsi, ma avere una rivelazione maggiore. E la rivelazione maggiore non dipende da quanto tu ami il Signore, ma da quanto tu cogli che Lui ama te. La rivelazione avviene proprio quando tu scopri. Questo crea intimità. La rivelazione viene quando, se voi andate a vedere nei Vangeli, tanto tempo fa c'è stato un uomo di Dio che ha sicuramente una grande unzione nel parlare della grazia, Joseph Prince, non so se l'avete in qualche modo sentito, e lui parlava proprio tante volte del Vangelo di Giovanni, dove si sottolineavano questi aspetti del discepolo che Gesù amava, che era Giovanni, ma non è che era un preferitismo perché Giovanni era più bravo degli altri, ma Giovanni era quello in qualche modo che coglieva di più questo amore, e questo gli permetteva maggiore intimità, gli permetteva rivelazione, nella corsa arrivava prima, c'è di Pietro, non è che facevano gare, però tanti aspetti in cui l'intimità, lo scoprire quanto Dio ti ama, accelera la tua vita. Lo sforzarti invece di diventare amabile, lo sforzarti di sottomettere i tuoi pensieri a Dio, alla sua parola, alla legge di Dio, genererà come minimo frustrazione, senso veramente di colpa, difficoltà. Perché? Perché abbiamo detto che la mente non si sottomette, anzi, quella a cui ha tendenza la mente, dirà lo stesso Apostolo Paolo, è morte, è inimicizia verso Dio. Quindi, come si dice da noi, la nostra mente Dio non lo vuole manca brodo. Non so se si usa questa espressione, ma la cosa meravigliosa, gloriosa, Dio non è venuto ad abitare nella mia mente. Lì veramente si sarebbe trovato in grande difficoltà. E in effetti nel Vecchio Testamento voi sapete che lo Spirito Santo non poteva permanere, stava, poi se ne andava, perché chiaramente doveva avere a che fare con certi comportamenti, con certe modalità con cui gli unti si comportavano, perché poi veramente si ungevano in un altro senso, si sporcavano, e quindi è come se lo Spirito Santo si dovesse allontanare. Ma nel nuovo patto lo Spirito Santo può stare costantemente in te e in me, perché è venuto ad abitare in questa nuova identità meravigliosa, dono di Dio. Lo Spirito Santo è l'ospite d'onore della tua vita, sia che te ne accorgi, sia che non te ne accorgi, sia che che lo ascolti, sia che lo contristi. Certo, l'ideale sarebbe non contristarlo, l'ideale sarebbe ascoltarlo, l'ideale sarebbe sviluppare la confidenza, ma tutto questo ancora una volta non può nascere da una legge. Non c'è una legge che può produrre l'amore, ma l'intimità produce questa risposta, questo cogliere. E quindi vorrei, come primo punto di questa breve esortazione di questa sera, che tu, guardando te stessa, potesti chiederti perdono, non perdono a Dio, ma se lo vuoi chiedere pure, ma perdono a te stessa per esserti disprezzata. C'era un verso che mi veniva in mente. Sembra che sia Proverbi. E questo, come tutte le cose che vanno applicate al prossimo, prima vanno applicate a noi stessi. Tante volte noi siamo bravi ad applicare agli altri, ma non a noi stessi. O al contrario, dico, ci sono anche quelli che fanno al contrario. Proverbi, capitolo 14, verso 21. Chi disprezza il prossimo pecca, ma beato chi ha pietà dei miseri. Ma chi è il più prossimo del prossimo? Sei tu. Il più vicino a te stesso sei tu. E se tu ti disprezzi, magari pensando che questa è una forma di umiliazione, dove dice: Signore, guarda come mi disprezzo, sono un fango, sono un verme. Io sono cresciuto in una comunità dove sembrava che ci si esaltasse nel disprezzarsi. Sono una cosa inutile, sono un verme, sono pietà di me. Cioè, sembrava spiritualità. In realtà era peccato, era fallimento, era disconoscere quello che Dio aveva fatto nella mia vita, era guardare semplicemente la stalla senza scoprire chi c'era nato dentro. E tante volte ricadiamo in questa cosa, continuiamo a lamentarci di essere così, e ci deprezziamo. Cioè, il nostro valore, le nostre quotazioni alla borsa scendono vertiginosamente, poi specialmente se c'è qualche problema, qualche cavolata in più che abbiamo fatto, lì ci sentiamo veramente completamente da buttare, completamente da eliminare. Diciamo: Signore, meno male che tu mi ami. Dio ti sta dicendo che il fatto che ti sei disprezzata, deprezzata, hai ignorato il valore che hai, a prescindere da dimostrarlo o meno, a prescindere dal profumare di questo odore di Cristo o meno, questo è un peccato, c'è un fallimento. No, dice, io sono un fallimento. No, è il fallimento se tu ti disprezzi, perché è come se dicessi: Signore, tu sei morto per me, però in fondo non è cambiato niente, non è successo niente, io sono lo stesso. Non è così, al di là, anzi, del fatto che in certi momenti alcuni che sono stati troppo buoni peggioreranno, quelli che sono stati già cattivi in partenza, allora è bene che comincino a migliorare, capisci? Ma ci sono persone che sono state sempre brave e buone, quindi a un certo punto peggioreranno e quindi si disprezzeranno. Dio ti dice: non disprezzarti, ma abbi misericordia, e beato, beato chi ha pietà del miseri. E noi potremmo dire anche delle miserie. Ma tante volte, sapete, la pietas, l'amore, è quello che guarisce. Noi possiamo avere un odio per la miseria umana, per la nostra miseria, ma questo non ci farà più santi. Noi possiamo odiare un comportamento sbagliato che per la 300esima millesima volta ripetiamo, ma non sarà sufficiente a cambiarci. Ancora una volta ripeto, non è uno sforzo potersi sottomettere alla legge di Dio, non è una impresa possibile. Infatti spesso mi sembrano strani alcuni predicatori che dicono: ah, devi prendere i pensieri così, devi pensare questo, pensare quell'altro. Questo, pare che è facile mettere un pensiero questo. E ci sono tante volte che delle persone che entrano in sindrome ossessive, perché? Perché vogliono pensare cose buone, gli vengono cose cattive, vogliono pensare cose buone, e stanno tutto il giorno con questo ping pong, ping pong, ping pong. Ma la rivelazione della santità che c'è dentro di te comincerà a darti la possibilità di crederci e di esprimerla, di viverla. E il luogo più difficile dove viverla è proprio la tua famiglia. Il luogo più difficile dove esprimere questa dimensione è, perché va da sé, perché lì sei molto più coinvolto emotivamente, quindi ci sono delle variabili emotive che ci rendono più difficile comunicare nell'amore, ma quello è un punto importante dove Dio ci sfida a modificare il nostro linguaggio, a dire parole che creano quiete, che creano pace e non che determinano conflitti all'ultimo sangue. Non so se nelle vostre famiglie succede, no, voi qui a Napoli siete tutti bravi, buoni, non litigate mai, no? Rivelazione di questa santità. Guardati, fratello, sorella, come una santa, come un santo. Dio chiama le cose che non sono all'esistenza, che non sono ancora, e attraverso l'amore Dio sta chiamando la tua santità fuori. Attraverso il bene Dio sta vincendo il tuo male. D'altronde, se ce lo chiede di fare a noi, lui sta facendo lo stesso verso di noi. Non sta prendendo la frusta, non sta prendendo le contromisure, sta amandoti di più, perché sa che accorgendoti un po' di più dell'amore, questo ti riporterà al progetto, ti farà accettare la sua correzione. Sapete, quando noi siamo veramente convinti che una persona ci ama, siamo più disponibili a lasciarci correggere. Ma se non siamo coscienti dell'amore, la correzione porterà una reazione contraria. Ma che ti senti tu? Ma chi sei per dire questo a me? Ma nell'amore ci possiamo prendere anche le correzioni più grosse e ringraziare persino la persona che ci corregge. Perché? Perché cogliamo questo amore. Ecco perché Dio sta cercando di svilupparlo. E mi fermo qua, perché qualche cosa brevemente sulla seconda parte. Questo dono meraviglioso per cui ti vedi come un santo, come una santa, e ti credi in questa maniera, ti chiedi perdono per esserti disprezzata, per le miserie che sono venute fuori dalla tua vita e che ancora verranno, e la smetti di pensare che il male lo puoi vincere con altro male, o con la paura, o costringendoti, o minacciandoti, o trattandoti più duramente, ma semplicemente ancora di più scoprendo l'amore. E la seconda parte è che Lui ci ha donato non solo una perfetta unità nel senso verticale, cioè siamo una stessa cosa con Cristo, ma la cosa incredibile è che ci ha dato la stessa unità, una perfetta unità con ogni fratello, con ogni membro del corpo di Cristo, con ogni persona nata di nuovo a prescindere dal contesto religioso cristiano, naturalmente, perché buddista non nascono di nuovo, dico, loro hanno tutto un sistema per cui entrano persino in delle macchine che gli fanno rivivere, quasi rientrare nella sacca amniotica, tutti surrogati per quello che tu hai ricevuto come un dono meraviglioso. Persone fanno salti mortali per cambiare il look, per cambiare, per cercare di ripartire da capo, e ripartono sempre da zero, ma noi ripartiamo sempre da Dio. Alleluia, alleluia. Quando devi ripartire, non riparti da zero, ma riparti da Dio, riparti dalla sua opera in te che non se n'è andata. Riparti dal suo amore che è rimasto fermo anche se tu non sei stato fedele. Riparti sempre da lì, ed è bellissimo, perché non lo puoi fare con nessun essere umano. Se lo hai tradito, se lo hai mandato a quel paese, dovrai dimostrare poi una certa affidabilità, ma con Dio puoi ripartire da lui, e lui ha nuovamente piena fiducia in te, perché non l'ha persa neanche un momento. Alleluia, che meraviglioso il Dio che abbiamo. Come potremmo farne a meno? Chi può credere in noi più di quanto crede Dio? Chi ci può amare come Dio ci ama? Ma la stessa dimensione riguarda l'unità. E siamo in un periodo particolare della storia dove lo Spirito Santo, proprio perché vuole risvegliare la Chiesa, ma quando dico la Chiesa non sto parlando la Chiesa Evangelica, la Chiesa Battista, la Chiesa Pentecostale, la Chiesa dei Fratelli, la Chiesa Mennonita, la Chiesa Metodista, la Chiesa Valdese, la Chiesa Cattolica, la Chiesa, cioè tutti quelli che hanno ricevuto Cristo perché hanno avuto una rivelazione del peccato e della grazia, sono parte di questa Chiesa, e lo Spirito Santo sta cercando di farla sollevare, di farla alzare. Perché? Perché il corpo, abbiamo detto poco fa, assume vigore se tutte le parti sono connesse. E quindi questo dell'unità non è un aspetto secondario, ma è un aspetto fondamentale per lo Spirito Santo, per quello che lui vorrà mostrare attraverso la Chiesa italiana. Io dico perché mi sento italiano, sono italiano, ma attraverso la Chiesa universale, ma noi ci preoccupiamo di quello che sta avvenendo qua. Dio sta illuminando questo territorio che non è monopolio di nessuno, e anche se tante chiese dicono io ho avuto più rivelazione, io ho capito di più, tu non hai capito niente, tu, quello che conta è avere Cristo. Quello che conta non è circoncisione o incirconcisione, ma essere una nuova creatura. Questa unità Dio la sta sviluppando, e non solo la sta sviluppando tra le varie denominazioni, tra le varie confessioni cristiane, ma la sta sviluppando anche nell'ambito degli stessi movimenti, perché tante volte dobbiamo riconoscere che anche avendo lo stesso nome, avendo la stessa parrocchia, per così dire, avendo la stessa denominazione, alla fine abbiamo più un senso così di, ma non un senso di amore forte gli uni per gli altri. E sapete cosa Dio fa allora per fare determinare questo amore forte? Crea delle situazioni in cui poi ti sciarrigo tutti. Capite il verbo siciliano, sciarriarsi, litigarsi con tutti, e a quel punto dici, ma qua questa chiesa sono tutti uno contro l'altro, dici, ma come è possibile? Eravamo così tanto belli uniti, eravamo come su un monte della trasfigurazione, poi siamo scesi e siamo andati terra a terra e siamo gli uni contro gli altri, io non sopporto quello, quello mi ha fatto quello, quello ha preso il posto che doveva prendere io, è perché lui sì, è perché lui no. Ma questo è pure un passaggio, perché Dio vuole che passiamo da un amore finto nel senso che non è che è finto, ma è ancora molto inquinato di dimensioni umane, a un amore vero, a un amore in cui siamo tutti per uno e uno per tutti, non come i moschettieri, ma molto di più, dove veramente quello che è un problema del mio fratello diventa un mio problema, non diventa un mio problema perché mi dà disturbo, ma perché soffro della sua sofferenza e cerco di aiutarlo, di venirgli incontro. E questo non può essere solamente il cuore pastorale a farlo, ma devono essere tutti a essere sensibili. Ti voglio sollevare un poco, perché sennò ti schianterai sotto la tua sensibilità e il tuo desiderio di bene per tutti. Dobbiamo essere tutti a sviluppare questa empatia, questa simpatia, capacità di soffrire. E passeremo attraverso il momento delle tensioni, dei conflitti, ma lì Dio ci ricorderà che l'unità Lui ce l'ha donata. Noi abbiamo bisogno di cooperare per scoprirla, non la possiamo costruire noi, non la possiamo costruire su affinità dottrinali, non la possiamo costruire su teorie, non la possiamo costruire dicendo guardate, dobbiamo guardare tutti là, e poi uno guarda di là, uno guarda di qua, ma quando mai? Dobbiamo veramente convergere in Cristo, e lì siamo stati già uniti dalla sua gloria. Padre, io ho dato loro la tua gloria affinché siano uno. Conservali nel tuo nome, non nel nome di una denominazione, affinché siano uno. Questo non significa che dobbiamo abolire le denominazioni, ma significa che l'unità deve essere più forte, deve essere cristocentrica e non legata alle teorie, alle dottrine, che hanno la loro importanza e che nessuno ci chiede di rinunziare, ma dobbiamo trovarci in Cristo, perché lì abbiamo ricevuto l'unità e lì ce n'è abbastanza per amarsi, per servirsi, per perdonarsi, per aiutarsi, per consolarsi, per sostenersi. Se poi trovate altre cose da fare, poi litigate dopo, ma se scoprite quello che c'è in Cristo, non avrete tempo per discutere di altre cose. Ed è drammatico vedere che questo lo debbano scoprire semplicemente i paesi dove c'è la persecuzione, e là finiscono le barriere denominazionali. Lì sono o con Cristo e sono perseguitati, o senza Cristo fanno finta di essere cristiani, chiese magari nazionali, ufficiali, che non scomodano quei governi che vogliono estirpare avverso loro il cristianesimo. Non dobbiamo per forza avere una persecuzione per scoprire questo dono perfetto dell'unità. Ci alziamo in piedi. Può venire la corale qui? Possiamo fare un canto? Continuo. Non è acceso. E mentre riflettiamo su queste due cose, vorrei che faceste prima un sottofondo musicale dolce, il suono dolce e sommesso, dove il profeta riconobbe la presenza di Dio, non nel terremoto, non nel fuoco, ma nel suono dolce e sommesso. E questa sera vogliamo ringraziare Dio perché la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è toccata, e questa eredità è Dio. Dice, a me non basta, si vede che non lo capisci, non lo conosci.
Noi adoriamo te, Signore Santo. Noi adoriamo te, Signore Santo,
tutti insieme.
Noi adoriamo te, Signore Santo. Noi adoriamo te, Signore Santo.
Signore giù, nuova in ognuno di noi, perché possiamo aprirci al tuo cuore in una maniera nuova.
Amen.
Perché questo creerà intimità.
Amen.
Questo ci permetterà di dimorare in te. Amen. Non intellettualmente, non teologicamente, ma cuore a cuore.
Amen.
Spirito a spirito.
Amen.
E così com'è scopriamo l'intimità, spirito a spirito con te, Signore. Vogliamo anche scoprire questa perfetta unità, spirito a spirito, con i nostri fratelli, con le nostre sorelle. Un amore forte che ci ha unito per l'eternità, molto più forte dell'amore sponsale, dell'amore tra marito e moglie, un amore che durerà per sempre, che hai sparso nei nostri cuori. Alleluia. Alleluia.
Il tuo amore che regna alto nei cieli, il tuo amore che regna alto nei cieli. Per le tue compassioni, il tuo amore che regna alto nei cieli, il tuo amore.
Sento una parola particolare da parte dello Spirito Santo riguardo a due tipologie di coinvolgersi. Mi veniva l'immagine, una era quella di Pietro, sicuramente una persona molto passionale, molto capace di darsi del tutto e di poi chiaramente di riconoscere il suo limite, e l'altra è quella di Giovanni, che era magari meno espressivo emozionalmente, però era colui che si appoggiava sul petto di Gesù e coglieva questo amore profondo. È come se Dio dicesse ad alcuni di voi: ho apprezzato il vostro amore tutto di un pezzo, quello che avreste voluto fare per me, qualche volta ci siete riusciti, qualche volta non ci siete riusciti, ma voglio che impariate a riposare sul mio seno, dice il Signore. Impariate a riposare nel mio amore, perché questo non è un tempo sprecato, ma vi darà nuove risorse per raggiungere gli obiettivi, sia personali, quelli che ho messo nella vostra vita personale, sia quelli che ho messo come Chiesa. In questo ascolterete insieme il mio amore e riuscirete ad andare al prossimo, alla prossima tappa del mio progetto per la vostra vita singola e di comunità. Amen.
Amen.
Dio ci benedica. Vogliamo veramente trasmetterci questo amore con una stretta di mano nel nome del Signore.